parlo per la Caritas, tutti i tipi per parlarti della sequela alla luce di quello spazio. Ma lei è un po' Giovanni nel suo Vangelo, nel nostro proprio Vangelo. E niente, all'inizio questo incontro sono tre, purtroppo, vi ho già detto volentieri, mantenere fede a martedì, che è il giorno dei nostri incontri, per le presidenze. Quindi siamo da lunedì, il secondo martedì, il terzo mercoledì. Dopo quelli della lettura saranno tutti al martedì, nel modo che voi conoscete tutti. Ecco, io sono Giovanni, alla fine, se ci rimane un po' di tempo, credo che accetterà anche che qualcuno mi possa fare delle domande, delle obiezioni, delle contestazioni. Ecco. Buon ascolto.
Va bene, ascoltiamo allora innanzitutto questo testo del Vangelo secondo Giovanni, che è quello che parla più ampiamente di lui. Ritorna alla fine del Vangelo di Giovanni, perché possiamo sapere che lui di fatto è un cittadino di Cana di Galilea, però poco sappiamo, ecco, del suo eventuale legame con l'episodio delle nozze. Attualmente a Cana c'è una bella chiesina antica, forse qualcuno di voi l'avrà vista, suppongo, anche vero, ecco, che lo ricorda. Io sono affezionato alle valli della Bergamasca, da dove vengono i miei antenati, e lì proprio è solo Bartolomeo, e invece appunto nel testo di Giovanni è Natanaele. Siamo al capitolo primo di Giovanni e dice: il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Bethsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto che Natanaele gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Devo dire che appunto ho un po' pregato su questo testo, pensando alla vostra parrocchia, ad alcune persone anche che conosco più direttamente, a Don Nildo, che mi è carissimo, e anche alla collocazione di queste parrocchie. Io sono fuori dalla tangenziale, voi siete dentro alla tangenziale, rappresentiamo una certa marginalità. E oggi un interrogativo importante, grande, circa proprio il dono della fede e la trasmissione del dono della fede. Mi ha molto commosso vedere questo piccolissimo qui davanti, Filippo. Ah, Filippo addirittura! Perché è certamente una domanda aperta. Cioè, potremmo essere noi una generazione che ha passato il dono della fede alla generazione che ci segue? Oggi l'avvertiamo spesso come una domanda molto aperta, molto delicata. e qualcuno ci sta parlando di una vera crisi in qualche modo. È appena uscito un libretto piccolino, così, che costa poche pochi soldi, però molto acuto, che appunto dice: ma forse noi non siamo più un mondo con Dio, forse non siamo più neanche un mondo contro Dio, forse siamo un mondo senza. E qualche volta abbiamo l'impressione che in termini di riferimento delle persone, i giudizi, le cose che sono importanti, forse sono altre, no? E questo dà a noi anziani un senso di grande sgomento, delle domande anche un po' angosciate. E in questo senso allora Natanaele penso che ci possa aiutare. E quindi ho pensato al vostro cammino e adesso a questa celebrazione della decennale come a un grande incoraggiamento che invece voi potete chiedere e anche ricevere, soprattutto a partire da una parola, da un verbo che è presente nell'inizio del nostro testo più volte. È come se qui, dalla nostra chiesa della Beverara, ci sentissimo dire che c'è una strana vicenda di trovare e di trovarsi. Questo verbo trovare, che poi addirittura scoprire vorrebbe dire, è usato in maniera stranissima in questa prima parte del Vangelo di Giovanni. Beh, un po' meno strana se si pensa che lui, il Signore, sta trovando degli amici. Però questi amici hanno l'impressione di averlo trovato e poi vanno in giro e trovano persone alle quali dicono: abbiamo trovato, bene, quindi è un momento di scoperta. Questa parola del trovare è molto importante e tutti noi abbiamo molto in mente due piccolissime parabole del Vangelo di secondo Matteo. Una parla di un contadino e l'altra parla di un commerciante. Il contadino è sempre su quel campo, a zappare quel campo che non è suo, quindi lui è un bracciante, penso, e lavora in quel campo. Però una mattina succede una cosa straordinaria, che la zappa nel campo fa uno strano rumore metallico. Lui si ferma tutto stupito, guarda bene, scava intorno, trova un tesoro. Allora che cosa fa? Pieno di gioia, zitto, vende tutto quel che ha per poter comprare quel campo del tesoro. L'ha proprio trovato, difficile dirlo, è come se il tesoro gli fosse venuto incontro. E quindi è come se il tesoro avesse trovato lui, lui ha trovato il tesoro, ma però quante volte aveva zappato in quel campo, mai trovato niente. Invece quella mattina, ecco, questa scoperta. Ha trovato un tesoro. L'altra paraboletta è un po' diversa, ci assomiglia ma è un po' diversa, perché ci parla di un mercante, forse con la passione del collezionista, che andava in cerca di perle preziose, di gemme preziose. E dice il Vangelo che quando finalmente ne trova una meravigliosa, di grande valore, fa la stessa cosa del contadino, vende tutto quello che ha per avere quella perla preziosa. Un gesto un po' pazzo, perché una volta che torni a casa con una perla, ma hai venduto quello che ti serviva per comprare anche la mortadella, voglio sapere come fai. Ma in fondo forse la fede è sempre anche un po' un inganno, è sempre una seduzione. Il vecchio profeta Geremia, è vero, in mezzo a moltissimi guai, dice al Signore: mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. C'è un elemento seduttivo, no, della fede, perché ci rapisce la bellezza del Signore e la sua volontà. Io non sono tanto d'accordo su una spiegazione un po' come di propaganda del seminario, di quando si parla di che lui passava sulla riva del lago, no? C'erano quelli che mettevano a posto le reti lì, con il loro papà, i garzoni, le barche. Lui passa, gli fa un fischio, passa poco, gli dice: dai, vieni. E loro mollano tutto e vanno. E lì c'è un pochino di retorica per dire: ma che bravi, che eroici, hanno lasciato lì la barca, le reti, il papà. Io non c'è nessuna parola che consenta di dire questo, e quindi mi sono permesso sempre di pensare che non ne potevano più. E quindi passa questo soggetto interessante sulla riva del lago, gli fa un fischio e loro mollano tutto, è vero, perché hanno trovato la loro perla. Natanaele, quindi, in questo episodio ci introduce nella bellezza di una scoperta. È una scoperta che può essere del tutto fortuita, ma guarda, non cerchiamo niente, ma è capitato. Oppure anche di chi cercava, 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 e alla fine la sua ricerca è stata premiata. Forse la nostra fede, di noi che siamo questa sera nella nostra chiesa, si potrebbe un po' forse incanalare in queste due ipotesi, o forse in ciascuno di noi c'è un po' l'uno e un po' l'altro. Fatto sta che la fede non è una dottrina, non è una teoria, ma è una cosa che ti è capitata. La fede è un fatto. La fede è il fatto di una persona. Passava sulla riga dell'acqua, era un tesoro, non lo so. Fatto sta che è capitato qualche cosa. Forse molti di noi meno giovani possiamo avere l'impressione che proprio un fatto non sia successo. Sono venuto su, penso a mia mamma, alla mia maestra di seconda elementare, penso agli scout, non so, e quindi è stata come tutta una strada, insomma, che mi ha tenuto dentro. Però credo che in realtà invece questo segreto ci sia in ciascuno di noi. Quando si dice che la fede diventa adulta, insomma, o quando ci sono certi passaggi, fatto sta che è qualche cosa che ti è successo. Sono stato trovato, ho trovato, qualcuno mi ha trovato, qualcuno mi ha detto: abbiamo trovato uno, vieni, vieni. Fatti importanti che sono successi. Si parla di annuncio del Vangelo. E come, che cosa vuol dire annunciare il Vangelo? Spiegare una dottrina? Raccontare delle regole? No, no. È dire quel che ti è successo. Avete in mente, per esempio, San Paolo, no? San Paolo come fa a spiegare il Signore? Spiega quello che gli è successo. Andavo, volevo prendere questi cristiani, è vero, volevo portarli in galera, poi mi ha rovesciato per terra e poi la luce. È una storia che si racconta, è una storia che si racconta. Ecco, e quindi Natanaele ci introduce in questa bellezza di un racconto da fare. Io ho un gruppo di nonni molto folto, e con loro ci siamo stabiliti una regola, che quando uno ha compiuto 60 anni bisogna che cominci a scrivere la sua storia. Raccontami la tua storia. È molto importante questo. Perché? Perché è la storia della tua salvezza. Ed è come se scoprissimo piano piano che il Vangelo è una specie di falsariga dove però dentro ci va la tua storia, che è solo tua, e ogni storia è diversa dalle altre. Il Vangelo secondo Giovanni finisce in maniera strana per dire, lui dice: io queste cose le ho scritte per la vostra fede, perché crediate, ma se si dovessero scrivere tutte le cose che questo qui ha detto e ha fatto, si dovrebbero scrivere tanti di quei libri che non basterebbe il mondo a tenerli. Io dicevo, boh, esagerato. Poi invece, andando avanti nella esperienza di tutti i giorni, conoscenza delle persone, vicende preziose nascoste nel campo della vita dell'uno dell'altro, ho fatto una scoperta per me molto importante. E cioè ho scoperto che ognuno di noi è un libro, nel senso che ognuno di noi è una storia, ognuno di noi è come un Vangelo. E quindi il Vangelo è stato scritto dallo Spirito del Signore dentro di te così e dentro di me così, e sono infiniti libri. E quando ho visto questo bambino questa sera qui in prima fila, ho pensato: ecco un libro nuovo, ecco un libro nuovo, un nuovo libro che viene scritto. Se vale questa ipotesi, la vita di ognuno è una meravigliosa, misteriosa avventura. La vita di ognuno è un universo di pensieri, di sentimenti, di paure, di errori, di ferite, di dolori, di feste, di speranze, di segreti. Ognuno di noi è un Vangelo che è stato scritto, dice l'Apostolo, non con una penna biro, non con l'inchiostro, col dito dello Spirito Santo, per come ti ha plasmato. Perché lo sapete, no? Che mentre andiamo avanti a campare, succede così che lo Spirito del Signore ci plasma a sua immagine. Per cui quando mi guardo allo specchio per farmi la barba, dico, oh, ci sono 7 righe in più, 8 capelli in meno. E San Paolo commenta la mia decadenza dicendo che il nostro corpo di carne va decadendo, ma il nostro uomo interiore si va rinnovando a immagine di colui che... Per cui tutti assomigliamo sempre di più a Gesù, è vero. È una cosa che per esempio nei santi si vede molto questo qua, che tutti i santi sono diversissimi fra di loro. Potrete mettere quella contadina magrolina dell'Ottocento qui nella campagna che si chiamava Clelia, è vero, e il Papa Giovanni Bergamasco Grassotto, è vero. Eppure è stranissimo perché sono diversi, le loro vite sono diversissime e poi tutti si assomigliano. Mi è capitato di notare che se un marito e una moglie si vogliono bene e vanno avanti molto insieme, una volta arrivare ai 25 era già una buona conquista, 50 si andava sul giornale, adesso sul giornale ci vuole di più. E si sta molto insieme e ci si vuole bene, beh, succede una cosa meravigliosa, che un po' ci si assomiglia. Cioè c'è un'assimilazione d'amore. E lo Spirito Santo, questa è la sua opera. E quindi a partire da quel abbiamo trovato, questo trovare è anche un trovarsi, e la comunità cristiana che siete voi è il fatto che ognuno è stato trovato dal Signore, l'ha trovato e è andato a dire un altro, oh, lo sai, abbiamo trovato. In mezzo a noi c'è Natanaele. È Natanaele un tipo speciale, già dal suo nome, è un nome interessante, perché i nomi degli ebrei vogliono sempre dire qualche cosa e quasi sempre vogliono dire qualche cosa di Dio. Per esempio, io mi chiamo Giovanni, Giovanni è un nome che vuol dire in ebraico Dio ha misericordia, oppure misericordia di Dio, insomma. E Natanaele cosa vuol dire? Vuol dire Dio ha dato, ha regalato. E quindi Natanaele potrebbe voler dire dato da Dio, regalo di Dio. È bello quindi come nome, no? Magari uno al suo bambino lo chiama Filippo, insomma, ecco, ma non lo chiami Natanaele, aspetta un momento, ma come terzo nome magari lo chiamo anche Natanaele, perché che soprannome gli daranno dopo con Natanaele? È un po' difficile, però. Però il nome è bellissimo. Perché un bambino che nasce è un dono di Dio. Perché è un battezzato nella nostra parrocchia. Urca ragazzi, quando si arriva la Quaresima comincio a avere dei problemi, perché ma mi arriva un battezzato o no? E ci sono gli animati e non ho niente battezzato. E invece, oh beh, per fortuna che abbiamo un bambino da battezzare. Perché è un po' il segno di tutti noi. Questo bambino dono di Dio, ogni vita dono di Dio, Dio ha dato. Com'è bello pensare che ogni persona quindi sia un po' Natanaele. Come penso volentieri, per esempio, a mio papà e mia mamma che passeggiano nel giardino di Dio. Io sono un po' vanitoso, quindi li penso così, no? E penso che regalo sono stati nella mia vita. Mi sembra che senza di loro avrei trovato niente, sarei stato niente. E come è stato per me un regalo non solo le loro persone, ma il loro essersi voluti bene, per esempio. Quante cose ho imparato dal bene che si sono voluti. E quindi Natanaele è per dirci che ogni persona è un regalo. Viviamo in un momento un po' difficile su questo piano, no? Perché siamo in una situazione di cultura o di sottocultura dove uno va bene ma l'altro non va bene e tu chi sei, e c'è sospetto, c'è un po' paura, e insomma la paura serpeggia un po' in mezzo alla vita delle persone. È bellissimo che voi abbiate come patrono uno che ci dice che in fondo ogni persona è un regalo. Anche per esempio nei confronti dei poveri. Anche nei confronti dei poveri, la cosa che piano piano si viene a capire, ma voi l'avete già capita prima di me, ma insomma la ripeto per ripeterla insieme, che una persona povera non è come un sacco vuoto da riempire, ma è un lume da ritrovare. Quando lui dice, Gesù, di non spegnere il lucignolo fumigante, certe volte la vita è stata così severa, così cattiva, che quel dono della vita si è come tutto immiserito, no? Allora che cosa puoi fare? Che cosa devi fare? Che cosa cerchi di fare? Di ritrovare il lumino, e poi di coltivarlo. Sai quando resta solo un lumino? È vero, gli scout sono espertissimi quando accendono il fuoco con la legna umida, alla fine, è vero, resta solo uno, piano piano loro mettici una pagliuzzina perché riprenda. La cosa migliore che si può fare l'uno per l'altro è quello di rinvigorire, di riaccendere il fuoco dell'altro, che vuol dire quella bellezza, bellezza di Dio, che è certamente in ogni caso, in ogni persona. Qualche volta la prova della vita la immiserisce, la umilia, ma tu cerchi di riaccenderla, perché anche lui deve essere un dono di Dio. E quindi in questo senso i poveri non bisogna mica assisterli, no? Bisogna come in qualche modo, che dire, rallegrarli, abbracciarli. Il miglior esempio di come si fa con i poveri ce l'ha dato quella ragazza di Betania che si chiama Maria. Forse si è un po' innamorata di questo ospite importante che passa gli ultimi giorni nella loro villa, perché a Gerusalemme non c'è posto e sta ospite di loro. È appena successo un fatto tremendo e straordinario, perché un fratello che gli era morto, lui l'ha tirato fuori dal sepolcro, è ancora un po' palliduccio, insomma non si pronuncia tanto, ma loro quella sera lì dicono facciamone una festa, e fanno quella festa, no, per lui. E Marta, brava lì, brava, perché sennò un po' brontolona. Nel Vangelo di Luca un po' brontolona, e invece lì in quella festa in casa sua, brava, fa il suo servizio, frittate ottime, dolce squisito, è vero, tutto dedicato all'ospite. Appunto c'è il fratello Lazzaro che sta lì un po' a commensale, sta un po' zitto, tutti capiscono che insomma ha avuto dei problemi, è vero. E poi c'è la ragazza invece, la ragazza, facendo finta di niente, scappa fuori, si è tirata via tutto il sacchettino della dote, va dal profumiere di Betania, quello tutto stupito, lei compra un profumo da pazzi, che costa un sacco di quattrini. Giuda, che se ne intende, fa subito i conti e dirà che costa 10 volte di più di quello che lui potrà prendere dal tradire il suo signore. 30 denari, si poteva vendere a più di 300 denari per darlo ai poveri, una pazzia. Giuda l'accusa, Gesù la difende e dice: i poveri li avete sempre con voi, me non sempre li avete. E ma che spocchione, beh, vuoi che faccia la festa a lui? Mica vero. In quella volta lì, nella villa di Betania, lui ha dato la misura della nostra relazione con i poveri. Lei ha fatto un gesto eccessivo, inutile. Ma è vero, infatti ai poveri non bisogna mica dargli il necessario, bisogna dargli il superfluo. E dice, c'è anche il necessario, adesso va bene, gli do un sacco di pasta, un sacchetto di pasta, gli do, con un sorriso. Ho mica dei tortellini da dargli, brodino no, sì, però una telefonatina stasera, come state? Il superfluo è l'eleganza della carità. È la dolcezza dell'amore, è la carezza della vita e della sopravvivenza, certe volte. È importantissimo onorare i poveri come la ragazza ha onorato il suo illustre ospite, il suo Signore. Perché appunto, come dice Natanaele, ogni persona è un tesoro. Ma andiamo un pochino dentro anche a questo personaggio. Stasera a tavola si è un po' discusso perché è saltata fuori che andava a parlare di Natanael. Ma cosa ti salta in mente? Ma me l'hanno detto, ubbidisco, no, me lo sono inventato. Adesso non mi lascia più uscire da solo di sera perché sono un po' balenghino, allora mi accompagnano sempre. E allora era saltato fuori un discorso, però questo Natanael è anche un po' ghignosetto, l'avete sentito, no? Perché lo trovano. Filippo, lo trova. Filippo che è stato trovato, trova Natanaele. E siccome Natanaele è uno che se ne intende molto, Filippo cerca di fare una presentazione buonissima, no? E quindi gli dice, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Però dopo deve dire la verità, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. E qui salta fuori che Natanaele è uno che legge la Bibbia, prega la Bibbia come il vostro parroco, se ne intende di Bibbia. Allora lui alza il naso, perché sicuramente sta leggendo la Bibbia, e dice, ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? Perché dice così? Perché conta niente Nazareth. Ah, niente. Ha cominciato a contare solo dal falegname, Sapete che dalla Genesi a Malachia, lì all'ultimo dei profeti, Nazareth nella Bibbia non c'è mai, è mai nominato. Paesini, città, borghi, tutto nominato. Nazareth mai, paese da niente. E Natanaele, che se ne intende di Bibbia, ha detto, ma da Nazareth, insomma. Perché quello là gli ha detto dei titoli, gli ha detto Gesù, è vero, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto, ma chi è questo qua? Viene da niente. È interessante questa roba qua, capite? Perché? Perché noi viviamo sempre in equilibrio tra la bellezza di Dio e la sua povertà. La vita cristiana è messa lì in mezzo. Sapete che noi siamo una religione fuori gioco, Non siamo neanche una religione, diceva il vecchio cardinale Biffi, noi siamo mica una religione normale, è vero, e su cui il discorso sarebbe molto lungo, è che abbiamo un Dio non troppo normale. Diciamo solo una piccola cosa che serve per Natanaele per dire che non è normale, perché gli dèi normali cosa fanno? Niente fanno, stanno seduti nel loro giardino, su un trono e ti aspettano e vedono se tu sei capace di arrivare su. Come sono le religioni? Sono dei libretti di istruzione per andare in su, perché Dio dov'è? Su, e quindi com'è la religione? È una roba per andare in su, ed è difficilissimo, si scivola. Il nostro Dio, che l'ha capita questa cosa, ha deciso una cosa meravigliosa di cui non sempre noi cristiani ci ricordiamo, proviamo a dircela. Cioè Dio, vedendo che noi non siamo capaci di salire, ha deciso di scendere. Noi siamo l'unica roba al mondo che pensa che invece di dover noi salire verso Dio, è Lui che scende verso di noi. Ah, è una roba per noi normale, ma è enorme, sapete? È talmente enorme che il vecchio cardinale Biffi diceva, siamo mica la religione noi. Noi siamo un fatto che è capitato. Di Dio che, visto che non ce la cavavamo andare in su, ha detto andiamo in giù. I padri della Chiesa antica chiamavano questa roba la divina condiscendenza. Lui è sceso in giù. Però per Dio è pericolosissimo scendere in giù. Perché? Perché là nel giardino è tutto perfetto, fermo, eterno. Ma dice, non vieni giù a Nazareth, a Nazareth. Dio mio, ma come si fa a scendere in quel borgo di pastori? Dio è così. Il nostro Dio, che è anche il Padre di Gesù, è così. Volete una conseguenza meravigliosa? La prima volta che vado dentro là a Gerusalemme, sulla spianata del Tempio, no? Dove ci sono quelle due meravigliose moschee, tanto vanno d'accordo, ovvero fra di loro quei due là, poverette, che adesso non si può più neanche entrare dentro le moschee, no? Si sta fuori a guardare, invece una volta si entrava, e non si può più, perché è tutto, e tutte le volte che si torna a Gerusalemme è peggio. L'ultima volta, per chiudere la partita, i miei fratelli che abitano là mi hanno portato a Gaza, così sono rimasto del tutto convinto che si va di male in peggio come le morroisse. E allora la prima volta che entro dentro, un vecchio padre dello spirito che mi accompagna mi dice: vedi qui, perché ci sono lì nella piazza, no, della spiaggia del tempio, molte vaschettine, rubinetti, canalini. Perché? Ma perché per presentarsi a Dio te vuoi, sei mica posto, eh? Devi purificarti, lavarti, le abluzioni, per arrivare là. E mi dice questo vecchio: noi non abbiamo mica bisogno. Perché non abbiamo bisogno? Perché si sporca lui. Noi siamo figli di un Dio che non ci chiede di purificarci, perché lui si è contaminato. Per cui anche da Nazareth può venire qualche cosa di buono, perché Dio ha preso la nostra carne, gli abbiamo fatto festa, presenti, Natale, ma poi poche settimanelle ed è cominciata l'ultima obbedienza. Si è fatto carne ed è andato verso la croce, e in obbedienza è morto tra i malfattori. È sceso in basso, l'ha tirato giù dal legno, perché il libro del Deuteronomio dice che è maledetto quello che è appeso al legno, tiralo via perché sta cominciando la festa, e l'ha sepolto. Però c'è anche il fatto che è un iperteso, è pressione altissima, lo mettono nella tomba, lui scende negli inferi. Secondo il credo, che è la lettera di Pietro, scende negli inferi, perché c'è della gente che non ha ancora avuto il Vangelo, scende in basso, in basso, in basso. Risultato finale: non c'è nessuno che sia talmente in basso che Dio non lo raggiunga. Non c'è nessuno che sia tanto povero, tanto ferito, tanto cattivo, tanto lontano, tanto diverso, che Dio non c'entra più con lui. Non esiste, non esiste. In due righe e mezzo del nostro Vangelino, della parabolina della pecora, c'è tutto. Proviamo a ripassarlo un momento. Chi di voi, comincia con una frase assurda, chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto per andare a cercare quella smarrita? Nessuno. Nessuno. Se quella è scema, si perde. Io, figurati se rischio, poi le 99, per forza sono attaccato alle 99, mi dispiace, magari per quella là. E invece lui. Sicché il bello, per esempio, di tutta la parrocchia della Beverara, ma anche la Dozza, però, e anche la cattedrale, noi siamo tutti dei perduti trovati, è vero? Noi siamo qui perché siamo stati trovati, vedete il verbo trovare? Noi siamo stati tutti ritrovati. E come dice la parabola? Perché il dubbio che verrebbe, e che mi verrebbe per un mio fratello che in questo momento ho in mente, che proprio cammina, ma buio, buio, in un pazzo. E dico: ma, dice, ma finché lo cerca, finché non lo trova, capite? Se avete in mente un perdutissimo, dovete sapere che il pastore lo sta cercando. Ma si stuferà a cercare? No, finché non lo trova. Sicché nella mia mente un po' confusa, un po' di sclero, ci sono dei problemi che mi nascono riguardo all'inferno, perché, capite, se è lui il cercatore, voglio vedere chi è che gli scappa, vero? No, può darsi, ma insomma, vabbè, non affrontiamo cose troppo difficili. Fatto sta che non c'è nessuno che non sia cercato finché non è trovato. E capite quanto deve precipitare in giù? Perché ci sono dei posti e delle situazioni che io non ho il coraggio. Oggi mi diciate roba di una... Dico, io non so però come possiamo fare. No, sono sgomento, ho paura. Vado a cercare uno che dorme in una tenda, a corticello. Ma dai, ma sono sicuro che è un ricercato da Dio. E quando il pastore lo trova, lo prende e se lo mette in spalla, no? Dice così la parabola. Tutto contento. E lì manca un punto della parabola che bisogna che gli chiediamo appena arriviamo, dopo 8.000 anni di purgatorio, eccetera, arriviamo là e gli dice, perché c'è una mancanza, cioè non dice niente dei sentimenti della pecora. La pecora è così contenta di essere stata ritrovata, non si sa. Ma l'amore di Dio e la sua gioia sono potenti e prepotenti. Quindi lui se la mette in spalla, torna a casa, organizza con il sindacato pastori un garden party per la sua pecora ritrovata. La festa costa 100 volte di più del valore della pecora, ma va bene così perché c'è più festa in cielo per un solo, eccetera. Perché questo è il mistero di Dio. Perché c'è tutto questo trovare intorno al nostro Natanaele? Perché è andato fino a Nazareth. Ma può mai venire qualche cosa di buono da Nazareth, dal falegname di Nazareth, da questo giovane rabbino un po' stranetto che dice delle robe che si è mai sentito dire? È il viaggio di Dio, è il viaggio di Dio. È vero, per cui noi possiamo pensare al nostro figliolo più ferito. Pace non ci toglie il dolore, ma noi lo pensiamo con pace. Perché il Signore non lascerà perdere nessuno, come il pastore. Può venire mai qualche cosa di buono. E l'altro, forse preso un po' di contropiede, però gli dice quella cosa meravigliosa, che è un problema, Almeno per noi alla dozza è un problema, non so per voi che la bella rara. Perché gli dice, vieni e vedi. Poi si gratta la testa, io ho pochi capelli, vedi, e adesso dove lo porto però? Dove lo porto adesso? Vieni e vedi. È una sfida. C'è tanta gente qui intorno, dove la porti? C'è questa responsabilità, è vero? C'è, perché io da solo non sono capace di far vedere niente, però ho bisogno di poter dire vieni e vedi, ti porto da Mildo, ti porto da quel mio amico, ti porto in quella casa affettuosa, perché vieni e vedi è molto impegnativo. Dopo che vi ho spaventato un po', però non c'è problema. Perché? Perché nelle cose di Dio succede sempre questa cosa qua, che di per sé ci sarebbe l'esigenza di far vedere la parrocchia. Adesso con la decennale bisogna che si rimetta decente e che quindi uno che arriva da lontano trovi una cosa meravigliosa. Chissà come faremo, cosa meravigliosa. Però nelle cose di Dio, vi dicevo, succede sempre che di fatto bisognerebbe vedere, ma per fortuna ci vede Lui. Non so se vi ricordate quel tappo, quell'omino che abitava a Gerico, un brigante, il capo di Tangentopoli, è vero, della bassa Giudea, il corruttore di tutta la città, è vero, perché era un esattore, era il pubblicano, il capo dei pubblicani, un omarino così. Ho sempre immaginato che avesse sposato una donna splendida, altissima, non so perché. Fatto sta che è tappo e però è curioso e vuole vedere Gesù, e però appunto siccome è tappo, quello là c'è sempre un sacco di gente intorno, s'arrabbi per vederlo, però improvvisamente anche lì curva del racconto, Gesù lo vede, perché in realtà noi possiamo vederlo se lui prima ci vede, se no cosa possiamo capire, cosa possiamo vedere? E lui che gli dice, oh, vieni giù subito, che oggi devo fermarmi a casa tua. e tutta la gente per bene, i congregati mariani, è vero, l'Opus Dei, dicono, ma com'è la, che va a casa di quello lì, che è un disgraziato, è vero, ma doveva passare dall'arcivescovo, è vero, e invece va a casa di Zaccheo. E notate bene che non va a casa di Zaccheo perché Zaccheo si è convertito. Il racconto dice che Zaccheo si converte in casa, si converte perché Gesù entra in casa sua. E Gesù non è che gli ha detto che andare in casa sua era una optional, sai, mi piacciono le belle ville, no, proprio gli dice devo, dice proprio così, è l'obbedienza che Gesù ha da suo papà, te devi andare anche lui, no, a casa di Zaccheo, ma su tutti i giornali, porco cane, no, devi andarci anche nella casa di Zaccheo. E lì certo succede il patatrac, restituisco, do, appunto pensavo alla signora Zaccheo, seccata da morire, perché questa qui, io avevo sposato un buon partito, ma è rovinato. Rovinato perché lui è la rovina di tutto quello che è inutile ed è cattivo, perché appunto ci entra dentro. Può mai venire qualche cosa di buono da Nazareth? Vieni e vedi. E succede la solita cosa, avete sentito? Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Dunque, non è Natanaele che vede Gesù, è Gesù che vede Natanaele. Appunto, Sant'Agostino diceva, io non ti avrei mai cercato, se te non mi avessi già trovato. Si capisce? E anche questo è piuttosto bello, secondo me. Perché, capite, vuol dire che noi tutti siamo l'esito di uno sguardo di Dio. C'è perfino quella volta che non è andata del tutto dritta, perché quando quell'uomo troppo ricco gli ha detto ma ste robe le ho sempre fatte fin da quando ero ragazzo, dice che allora lo guardò e lo amò e gli dice allora è questo sguardo, capisci? È la meraviglia dello sguardo di Dio sulla povertà della nostra vita e lo vede venire e lo ammira. Ma adesso non so, proviamo a dire una cosa del perché lo ammira, poi ci fermiamo perché se no vi arrabbiate. Dunque, questo qui dice è un israelita senza falsità. Natanaele gli dice, ma come fai a conoscermi? Perché è un tipetto, non è che si lascia dire. E Gesù gli dà quella risposta strana. Gli dice, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Ma perché cos'è sta roba? Tanto che è così importante quella frase lì che Natanaele ci casca subito. Gli replicò Natanaele, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ma chi è questo Natanaele? È un buon ebreo. E cosa vuol dire essere un buon ebreo? Quando è che un ebreo è un buon ebreo? Ce lo spiega bene la Madonna, ce lo spiegano bene due vecchioni del Vangelo di Luca, vi ricordate, no? Il vecchio Simeone, è vero? Che non moriva. Uno crepa mai il nonno, era già triste, nonno non crepava mai. Perché? Perché gli era stato detto che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. E poi c'era la vecchina, che si era sposata da ragazza, poi era rimasta 7 anni sposata, ne avevano 84, che vuol dire 7 per 12, due numeri tutti e due che dicono perfezione, 7 della creazione, 12 i troni della tribù di Israele, per dire che proprio le vecchie, e però aspetta. Aspetta, È bellissimo pensare a questa storia che è così vecchia, ma che non può morire finché non arriva lui. E questo è il miglior Israele che aspetta il suo Signore. Perché sapete, tutti gli altri popoli della terra, loro la pensano diverso. Pensano che non succede mai niente, perché pensano che il tempo sia una ruota e tutto si ripete sempre. Tutto sempre uguale, tutto sempre uguale. È vero, c'è un libro della Bibbia che è l'Ecclesiaste che spiega com'è la vicenda umana e la vicenda di tutto il mondo se non ci fosse il Signore. E direbbe, ma non c'è niente di nuovo sotto il sole. Tutto è vanità. Quel che pensi adesso è già stato pensato. Quel che c'è adesso c'è stato... è una ruota, una ruota. Invece gli ebrei hanno inventato il tempo, cioè gliel'ha suggerito Dio, diciamo, ecco, che non è una ruota, è una strada. Il tempo è una strada. Perché? Perché noi stiamo camminando e siccome aspettiamo qualcuno, capisci? Le cose non si ripetono. Quando uno aspetta, no? Quando uno aspetta. C'è la mamma di Tobia tipica, io sono come la mamma di Tobia. Quando uno dei miei non arriva a casa, io continuo ad andare alla finestra. Allora a casa mi dicono, ma non è che lo fai venire a casa prima? Gli avrà avuto un buco nella gomma, pazienza. Avrà, è vero. Però io continuo ad andare fuori perché ho l'impressione, ho come se lo facessi affrettare se torno. È vero? Ecco, il tempo per gli ebrei è una roba così. E il vostro Natanaele, vi apostolo perché è vostro patrono, è uno così che concepisce il tempo come desiderio di un incontro. Perché quelli che stanno sotto il fico, in tutte le profezie, io vi avevo preparato 30 foglietti perché pensavo che fossero 30, poi mi sono intimidito qua, perché siete troppi o non ve li do. Ma però lì avevo segnato che appunto ci sono diversi testi della Bibbia che dicono che l'espressione che ognuno sta sotto la vite, sotto il fico, vuol dire che è arrivato alla fine, finalmente i tempi della pace. Adesso il Signore arriva, adesso veramente deve essere tutto preparato. L'animo cristiano nell'interpretazione del tempo è il desiderio di questo incontro. Tutta la Bibbia finisce con due sposi o forse due morosi che hanno molta voglia di vedersi. Vieni Signore Gesù, sì, vengo presto, vieni, vieni. È il desiderio dell'incontrarsi, il tempo, è il sospiro di un'attesa, è la preparazione di un arrivo. Allora Gesù riconosce che questo Natanaele è una persona super bella. Perché c'è qualcuno che si è stufato di aspettare, e sono un po' i farisei, gli scribi, i sadducei, ci sono delle categorie che non sono simpatiche, ma invece Gesù segnala quelli simpatici, che sono questa gente che non molla e spera sempre. Il compito vostro, sei preoccupato? Ce l'ho io? Forse l'hanno fatto, mi dispiace. Pensate, se ho quasi un arcivescovo che mi accompagna, ora che figura che faccio. È un arcivescovo romagnolo, questo è un po' più così, ma... Sì, ma adesso andiamo anche noi, perché... Allora... Sì, deve spostare la mano, cioè, scusa, il patto. Perché forse c'è dentro la chiave. Il cappotto, no? Poi non usano più questi nomi. E questa faccenda qui dell'aspettare è una cosa molto importante. Cioè dovete considerarlo un dato molto impegnativo riguardo alla vostra comunità cristiana. Anche riguardo alla vostra famiglia, un po' bisogna essere tutti come la madre di Tobia, che aspetta sempre che ritorni. Se c'è un figliolo che viene da troppo tempo, e se ce ne fosse addirittura uno che non si sa più dov'è, è meglio preparargli sempre un posto a tavola. tenerlo sempre. Perché molte volte certe persone, per le vicende della loro vita e la ferita della loro storia, è come se non ci fossero più. Ma noi le dobbiamo tenere sempre. Per noi la speranza è un obbligo. La speranza, nelle sapienze del mondo, non è mica granché. Sapete perché? Perché la speranza è sempre molto attaccata all'illusione. E quando noi anche diciamo, dicevamo, adesso dicevamo ai miei tempi di quelli di Garibaldi, ma quando diciamo giovanotto di belle speranze, perché poi diciamo che poi, diciamo cala trinchetto, perché bisogna che prendi. Quindi la speranza nel mondo non è ben valutata, perché è vicina all'illusione. E anche quei due contadini che la sera di Pasqua tornano in campagna, incontrano un pellegrino, è il Cristo risorto, ma non lo riconoscono, e gli dice: com'è che avete quei musi lì così malinconici? Perché ci è successo questo, questo, questo. Noi speravamo che fosse lui. Poi i capi gli ha fatto la pelle, ragazzi, è finita tutto, torniamo. La speranza è l'illusione. Invece per noi la speranza è un comando, Bisogna stare molto attenti a questo. Soprattutto lo dico per me vecchio. I vecchi devono stare molto attenti su questo, perché facilmente sono brontoloni e corrono il rischio, molto sgridato dalle sante scritture, di dire ai miei tempi era meglio. Invece noi abbiamo tutti l'obbligo gravissimo della speranza, nel senso che siccome il Cristo è risuscitato dai morti, per noi è vietato ogni pensiero e ogni progetto che sia verso la morte e non verso la vita. Perché da Gesù in poi la roba si è capovolta, no? Perché prima di Gesù si andava sempre dalla vita alla morte, dalla vita alla morte, è vero? Adesso si va sempre dalla morte alla vita, sempre. È convinta che lei, signora, che si va dalla morte alla vita. E questo è molto importante, è per quelli che c'è stato quel problema di vino, di vino. A me piace molto il vino. E c'è stata quella faccenda di Cana, no? E di quella sgridata. Ma dico, cosa hai fatto? Ma nelle robe normali si comincia col vino buono, poi quando sono sbronzi gli si dà quello cattivo. E te invece hai tenuto quello buono alla fine. Sapessi? Perché non è più come prima. Non si dà prima il vino buono e poi quello cattivo. Adesso si va sempre verso il vino buono. Ogni tuo pensiero, progetto, silenzio, parola, in casa, con quella situazione che non va bene. Attenzione alle frasi proibite, non si può mai dire è finita, non si può dire. Non si può dire non c'è niente da fare, non si può dire. Perché? Perché tutta la storia è verso la speranza. Allora bisogna che a tutti i costi tu dica una parola di speranza, se no taci. Taci se no. E dice, ma devo dare una gran sgridata. Può succedere, senz'altro. Basta che sia indirizzata bene. Certe volte serve anche una tirata d'orecchio. Per dire, ma brutto asino, cosa perdi il tempo che c'hai davanti una bellezza. Può essere anche la gran sgridata, però bisogna che abbia davanti la strada, non si può chiudere la strada, noi cristiani non possiamo. Natanaele in questo appunto è il grande campione della speranza, non c'è.
forse l'ho lasciato in mano.
In modo segno, perché io la mia macchina è quella di Cenerentola, quindi dopo una certa ora le ruote diventano delle angurie, quindi diventa problematico salire sulla tangenziale. Beh, insomma, gli basta questa roba che Gesù gli dice del fico, e lui dice: ma Rabbì, ma tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Com'è bello, no? Concludere in grande da poco. Com'è bello vedere un segno piccolo e trarne un pensiero grande. Mi ricordo appunto quando mio papà da una stanza della casa vecchia diceva: ragazzi, correte, che stasera la mamma è affettuosa. E trovavamo lui seduto in poltrona e lei seduta sul bracciolo della stessa poltrona, che gli dava dei bacetti sulla pelata. E però quante cose ho imparato da questo. E com'è bravo il Signore a fare del piccolo un avvenimento grande. E il Signore che allora può rispondergli: ma perché ti ho detto che sotto il fico tu credi, vedrai cose più grandi di queste. Il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere. Perché questo Messia che è arrivato, questa visita di Dio, questa presenza del Signore, è però l'apertura del cielo, perché si sono saltati tra di loro il cielo e la terra, c'è una chiusura. Porco cane, per andare in paradiso una fatica, ma invece adesso il cielo è aperto e gli angeli hanno l'incarico di far vedere che la strada la si può fare su e giù, su e giù. E quella scala che il vecchio Giacobbe aveva visto in quella notte scomoda, quando ha fatto quel sogno, ha visto che c'era una scala che appoggiava lì dove era lui e andava fino al cielo. Era la profezia di questo cielo aperto. Il nostro compito, mi sembra, è annunciare questo cielo aperto. Vi chiedo scusa dell'eccesso di lunghezza, però vi dico quest'ultima cosa: avrete anche voi tante persone che vi sono care e che non pensano di avere la fede. Cercate di fargli vedere il cielo aperto, perché lo stanno cercando. Non è vero che noi siamo in un'epoca che ha liquidato Dio. Forse ha un po' liquidato le religioni, forse, ma c'è una grande ricerca di Dio. Allora capite, in piccoli particolari, con piccole cose, talvolta con un sorriso, con un battito di ciglia, si può dire che il cielo è aperto. L'altro anno, siccome ho una, accanto alla mia parrocchia regolare, perché sono un parroco regolare, se non una irregolare, tutta di senza Dio, una roba alla quale sono affezionatissimo. Allora ho organizzato un pellegrinaggio a Gerusalemme per i senza Dio, un pellegrinaggio per atei. Dopo si iscrivevano in troppi e allora gli ho detto: adesso mi faccio l'esame, perché la mia faccia deve essere un atto. Idolatri un po' lo siamo tutti, ma atto è una roba complicata, insomma. E dice: ma perché lo fai? Beh, intanto perché gli voglio bene, e poi perché ho voglia di fargli vedere i posti del Signore. E intanto che guardiamo i posti del Signore, io provo a dire com'è secondo me il Signore, perché molte volte io ho l'idea che uno sia ateo nei confronti di un Dio che non c'è. Però non è che valga la pena provare a riproporre il discorso. Ma con un ateo come fai? Devi partire da lontano, perché lui non è in grado di capire subito le parole che te gli dici. Deve fare una strada. E allora devi riuscire a spezzargli il pane della speranza con parole e gesti che lui possa già intendere e stupirsi. Perché un mio amico ateo, che ha una sua compagna, che non so se è la numero 37 o 38, ma questa qui è proprio affezionata, brava, fedele, insomma una roba seria. Vabbè, un po' di mesi fa, lei aspetta un bambino. Lui viene a trovarmi tutto trafelato. Ma lo sai che aspetta un bambino? No, dico, penso che sia la signora che l'aspetta. Sì, ma l'aspetto io. Vabbè. Oh, non se lo cava più sta roba. Ma ti rendi conto? Mi arriva un bambino. E io dopo un po' che lo prendevo in giro, però ho capito che bisognava che io stessi più attento. Perché forse il mistero della vita gli arriva attraverso quel bambino. Non sempre si comincia dal catechismo. Allora mi sembra che una parrocchia che tiene in conto Natanaele debba essere così agganciata a questo viaggio della speranza da desiderare che anche una decennale, che in sé è una festa un po' interna, diciamo, della comunità, possa avere qualche scintilla intorno, perché nelle strade qui intorno c'è un sacco di richiesta di Dio, come in tutte le strade. Allora noi affettuosamente non possiamo che desiderare che San Natanaele ci aiuti a comunicare qualche cosa del dono che abbiamo ricevuto, perché il Cardinal Biffi, che è un uomo molto dispettoso, ma ha la fede, però io ho visto che ha la fede, cioè, che un vescovo abbia la fede non è da poco, secondo me lui ce l'ha. È un cancherone che fa arrabbiare, guarda, mi ha fatto bannare, anch'io l'ho fatto bannare, però vabbè. E lui, in quel documento che ha fatto là sull'evangelizzazione, guai a me, eccetera, dice una cosa molto interessante. Lui dice: ma non è che te gli devi annunciare il Vangelo perché sennò va all'inferno? Perché il Padre Eterno ha talmente voglia di tirarsi lì su tutti che trova lui delle strade, chi avrà dato solo un bicchiere d'acqua. Quindi il problema non è parito dall'inferno. I problemi sono due. Il primo è che il Vangelo è la possibilità per lui di uscire dall'inferno in cui è già. E questo è molto bello dirlo, capisci? Perché è talmente paradisiaco Gesù e il Vangelo di Gesù, che uno che non ce l'ha è in una situazione ingiusta. E a questo tu aggiungi un altro motivo, che è quello di dire che non è questione di paradiso e inferno, è che è insopportabile pensare che questa vita così breve che abbiamo, adesso l'hanno allungata molto, ma con una qualità che insomma è a me, vabbè, insomma, in ogni modo è insopportabile pensare che non c'è la reincarnazione, quindi non è che diventi topo e poi ballerina e poi non so che, no, è l'unica roba che c'è, e la passi senza conoscere questa meraviglia. Allora lui sostiene che l'urgenza di dare il Vangelo è che è insopportabile vivere senza Gesù. Soprattutto è insopportabile per noi, a cui è stato in qualche modo regalato, pensare che un altro ne sia privo. E quindi come possiamo, desideriamo comunicarlo.
Abbiamo visto un po' i geni aperti e adesso aspettando ancora di vedere il figlio di Dio salire e scendere, gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, ci ritroveremo ancora. Ma se qualcuno avesse dubbi, proposte, aggiunte, qualche minuto vero ce lo concedi ancora Giovanni per parlare.
dovete preoccupare, perché io sono abituato che ammazzo le mie assemblee, quindi normalmente alla fine non vedono più.
In contemplazione la visione, la cosa molto bene così rompe il ghiaccio, perché quando facciamo la festa di San Bartolomeo la prima lettura è dell'Apocalisse con la città splendida, con tutte le porte da tutte le parti, fino a somigli in questo la nostra parrocchia, ma poi tante altre cose, le gemme. Allora io dico, a lui venga bene dire vieni e vedi, perché sapeva poi che avrebbe visto Gesù, ma quando noi diciamo vieni e vedi, oh, ecco, allora lo continuerò a dire, perché la parrocchia si abbellisca alla luce anche dell'esempio del suo patrono. Però è consolante sapere che poi, ecco, è poi lui che vede, ecco. Noi andiamo a vedere, invitiamo a venire a vedere, ecco, non sarà poi quello che facciamo vedere noi, ma quello che vedrà lui, questo è stato consolato, e grazie da parte mia.
Sì, anche perché noi abbiamo la responsabilità di avere lo sguardo di Gesù in questo momento, no? Appunto una persona abbastanza acuta mi diceva che secondo lui la fede e avere lo sguardo di Gesù, e questo è il regalo che Dio ci fa, cioè ma come la vede Gesù? E quindi Gesù come vede Dio? Come vede i bambini? Come vede mia suocera? Come vede i malati del Sant'Orsola? Come vede? Ecco, la fede è il suo sguardo. Allora questa persona alla quale hai detto magari vieni e vedi, credo che sia importante però che tu anche la veda in un certo modo. E come la vedi? No? E come la vedi? E quando io ho il carcere nella mia parrocchia, no? Adesso sono rimasto da solo e la domenica ho problemi per andare a dire messa nel carcere, se no la domenica sempre vado. E quando c'è tutta questa chiesa piena di questi ragazzi, perché la gran maggioranza non hanno più di 27-28 anni, e una fifa le prime volte, una cosa terrificante, e poi invece no, va bene. Ho trovato come possibilità di raccontare il Vangelo come mi è capitato, ecco. E poi parlo delle donne, perché le donne sono molto importanti, sono la mamma, le donne dei loro affetti, le donne con le quali hanno spezzato un vincolo sentimentale perché si sono innamorati troppo della droga. E quindi parliamo del Vangelo come delle donne, diciamo, ecco, citando molto queste figure. E quindi si crea una tensione, una relazione molto forte, insomma, lì, ecco, molto intensa. No, lo sento come degli sguardi che trapassano. E allora però anch'io li vedo. Anch'io li vedo nella loro bellezza, li vedo appunto anche come bimbi, anche come appunto amati dalle loro madri, e c'è qui un riscatto che la liturgia opera, per cui cerco di dirgli che sono molto più belli di quello che pensano e che la loro vita, malgrado tutto, è molto più ricca di quello che penso. Però insomma, è una scommessa alta, no? Ecco, però credo che sia un compito nostro, fa sempre parte di quel discorso della speranza, no? Che è necessario avere. Noi oggi abbiamo molto bisogno di questo.
Posso chiedere una cosa? Cioè, non so neanche se è una domanda, però raccontavo 20 anni fa, c'è stata una decennale qui e venne Biffi. Feci una domanda, ero più giovane, più ingenuo, presi una bastonata, gli chiesi cosa dovevamo dire come educatori ai giovani e dice, beh, hai letto la mia lettera, beh, veramente, ecco, allora tu leggi la lettera e poi dopo ne riparliamo. Grazie. Cioè, io già avevo fatto una gran fatica a fare la domanda, mi ha segato lì. E, questa cosa la racconto perché mi è rimasta molto impressa e secondo me è segno comunque di un mio rapporto con la Chiesa alta e credo che sia una delle cose che a volte mi toglie la speranza, mentre dalle sue parole di questa sera l'ho percepita la speranza ed è la Chiesa che piace a me, che ha lo sguardo dal basso, che sa leggere gli sguardi di chi è la pecora perduta e vede lì, incontra lì Gesù che lo sta cercando. Tante volte dalla chiesa di potere vedo una chiesa che si è staccata troppo dall'infimo dove Gesù è andato a camminare. C'è una frase, il tuo cuore batte dove i tuoi piedi camminano, e secondo me è un po' una chiave per andare, per capire dove è il tuo cuore, dove secondo me molto spesso i nostri vescovi camminano troppo sui marmi e poco sul fango dei campi, dei rom, e questa è una grossa difficoltà che ho io a stare dentro la chiesa e mi chiedo qual è la soluzione per riuscire a non perdere la speranza di fronte a una chiesa che si arrocca, si chiude, che giudica, che caccia fuori più che andare a cercare quelli che sono lontani.
Ma io appunto sono decisamente un anziano e mi trovo, per quello anche che tu mi dici, dentro a una chiesa che non mi aspettavo che saltasse fuori, perché per la mia generazione la vicenda di Papa Giovanni e del Concilio è stata assolutamente decisiva, per noi è stata decisiva. Io ero uno studente universitario mascalzone, però mi ricordo che alla sera il telegiornale, che era ancora in bianco e nero, facevano vedere che il Papa era stato in una parrocchia di periferia di Roma e si stava lì a guardare. Ed eravamo presi e lui ha preso indubbiamente e ha aperto una chiesa quando forse l'avrete visto, ma lui dopo poco tempo della sua elezione è andato al carcere di Regina Coeli, al vecchio carcere, no? Ed è entrato dentro, io ci andavo lì nel carcere. E il carcere si entrava in una specie di pozzo perché tutte le braccia erano tutte sopra a circolo ed era come tutti una cosa che saliva continuamente e si affacciavano tutti i retardi. E lui entra lì dentro e ci sono tutte queste testoline tutte fuori che, dalle balaustre che guardano giù. E lui comincia a parlare e dice: cari figli, siamo qui riuniti questa sera nella casa di Dio. Io fermo, perché è un documentario, fermo tutto meglio, dico, ma ho capito male. Invece lui diceva, siamo nella casa di Dio. E quello che è successo dopo con il Concilio ci ha proprio aperto questi spazi. Io sono stato fortunatissimo perché studiavo teologia a Roma e c'era il Concilio, quindi si studiava poco e alla fine della mattina si andava sempre alla sala stampa del Concilio a sentire cosa avevano detto. E poi nel pomeriggio a Roma c'erano organizzati tutte delle riunioni che erano libere, si poteva andare. Dove andavano? Vescovi che la mattina erano stati dentro in aula, e poi chi voleva. E io lì andavo al collegio belga e frequentavo un circolo sulla chiesa dei poveri. Lo guidava un frate pazzo, che infatti finì proprio disastroso, perché i macelli sono successi, e lui credo che sia finito guerrigliero con i palestinesi con la mitragliatrice, insomma, vabbè, vivacetto, diciamo. Lì conobbi per esempio il cardinale Arcaro, che andava a questa cosa. E però questi posti erano dei posti, non lo so, insomma, che generavano la speranza, cioè una cosa immensa. E quello che qui poi si vedeva a Bologna, io però ho cominciato a vedere se riuscivo a infilarmi qui a Bologna, venendo da via. E mi ricordo che una sera io facevo il capoclami in quel momento e ho detto: beh, adesso vi porto a vedere una messa. Ho portato il mio clan a Bologna una sera a messa, era il congresso eucaristico, non mi ricordo più neanche di che anno, e l'arcivescovo diceva messa e era una messa, perché questi ragazzi erano strabiliati da come potesse essere una messa, quella stufata, solita. È vero che noi si faceva tutta la ronda in piazza Mantova, la città più bella del mondo, no? E lì attaccati al Duomo, e si metteva uno come palo, è vero, che doveva fare un fischio mentre noi facevamo gli sceni con le nostre amiche, è vero, su e giù per la piazza. Lui faceva un fischio perché bisognava saltare dentro in chiesa prima che il prete tirasse via il fazzoletto dal calice, è vero, che era come prendere un gatto per la coda. Così quando tornavamo a casa nostra madre ci diceva: avete preso la messa? Noi diciamo sì, perché immaginavamo quel fazzoletto preso via, è vero? E insomma, questo monsignore che andava avanti continuamente a parlare fino alla consacrazione, cioè una noia, dei record, 11 minuti di messa l'ha presa, buona, andiamo a casa. Vi faccio vedere una messa. E quindi sì, c'è stato un tempo, no? Cioè, così, meraviglioso, con tante sofferenze, tanti errori, ma meraviglioso. Adesso mi sembra che, più che il potere che c'è la paura. Adesso c'è una grande paura. E i nostri vescovi, molti di loro, hanno molta paura, perché la storia, la vita pone domande sempre più difficili. Io da qualche settimana faccio il parroco anche dal Sant'Orso, e quindi sto un po' là, insomma, e lì capisco che domande difficili ce ne sono, no? Perché vado da Giuseppe che non muore, sto lì un'ora e mezza con la sua moglie che è lì, vado via due giorni, non torno, è ancora lì Giuseppe che non muore, è proprio andato ma non muore. Beh, ma vuoi dire che io so che lì c'è una cosa che si stacca? Non dico che io ho voglia di staccare, però non posso non dire che mi mette delle domande, per cui se mi viene una roba io vado subito in Africa, non voglio andare nell'ospedale dove sono un parroco, perché è troppo lunga, là si va con i ritmi di natura, è vero, insomma ci sono dei problemi molto grossi, non voglio entrare in giudizio delle cose. Quando le cose sono molto difficili, nostra mamma dire: c'è il compleanno della nostra amica Teodolinda che compie 18 anni, sì, fa una festa da ballo, ma cosa vuol che sia? E a che ora tornate? E con chi ci andate? E poi alla fine si dice: io preferisco che non andiate. Perché? Perché la FIFA fa 90, Stiamo attraversando un momento in cui la Chiesa sembra che si riduca e riduca il Vangelo a delle regole e quasi sempre per dire di no, si può no, si può no. E quindi però sì, no, dentro fuori, è questo, sai, il senso del malessere che noi abbiamo. Perché è importantissimo che voi, magari approfittando anche della vostra decennale, confermiate la vostra strada nel Vangelo. Perché la differenza tra la legge e il Vangelo è proprio questa, che la legge a un certo punto si ferma e dice buona, qui è giusto, di là è sbagliato. Io sono dalla parte giusta, te sei sbagliato. E il Vangelo non fa così. Perché non fa così? Non perché non gliene frega niente del giusto e del sbagliato, gliene importa molto più che la legge, ma il Vangelo ha il vantaggio che ha la capacità di sedersi vicino al più sciagurato là in fondo, perché non ha la barriera. La notizia del Vangelo è dabile a un assassino tranquillamente. Si siede lì vicino al suo bravo assassino e gli dice: facciamo un viaggetto insieme, proviamo a fare qualche passo insieme. Il Vangelo è una buona notizia che non conosce i limiti, mentre la legge implacabilmente li conosce. Per cui adesso c'è una cosa quasi allucinante: sei dentro o sei fuori? Sei dentro o sei fuori? No, io adesso non so che la Deverara andrà bene, ma alla Dozza, ragazzi, quando arrivano le cresime, io andrei a scegliere, perché non solo perché mi piace, ma perché trovare i padrini è un guai. Al cresimando regolarmente gli piace sempre lo zio più matto, sempre, ma ce ne sono altri due, ma gli piace quello lì. E poi siamo quasi tutti fuori dal verso. Cioè il rischio mi sembra che noi stiamo correndo il pericolo di essere, che poi è apparire, una piccola comunità di giusti. Ma noi non siamo dei giusti, però noi siamo dei peccatori. No, la nostra gloria è che noi siamo dei peccatori perdonati, non dei giusti. Noi siamo il miracolo della misericordia di Dio, no? Perché se anche uno sciagurato come Don Nildo può fare il parroco, vuol dire che la misericordia di Dio è immensa, capite? Ma è per questo che uno è un bel parroco, o no? E quindi, certo, invece bisogna tornare a far respirare il Vangelo nella nostra comunità, perché questo deve essere il rifugio dei peccatori, non può essere l'assemblea dei giusti, è impossibile, non è stata pensata così, no? C'è quella Madonna di Piero della Francesca con quel mantellone, e sotto questo mantellone c'è di tutto, è lei che è tutto, quella lì è la Chiesa, è vero? E noi però abbiamo bisogno di pensare così, perché se un peccatore da noi non si trova bene, bisogna che noi qualche riflessione la facciamo su di noi, non su di lui. Perché noi siamo per questo, no? Ecco, mi pare che adesso noi siamo in questo impasse. Allora, capire che io avendo delle gravi responsabilità è preso dentro da questa, secondo me, fatica, perché i primi a non essere contenti sono quelli che devono tenere le robe così, secondo me, no? E noi però bisogna che siamo un po' disinvolti, no? In casa tua comandi te, no? E no, la signora, no? Sì.
Sulla morale, quando invece imperversa, vediamo l'attualità di Gesù, questa corruzione dilagante. E allora ti dico, perché questo impegno così forte che come dice lei, però pone questa regola tra bene e male, siamo dentro, siamo fuori, e su altre cose invece c'è quasi, si avvertono invece degli avvenimenti strani, quasi dei consensi nascosti. E allora questo fa molto pensare, perché quello che è bello nel brano appunto di Natanaele è che Gesù alla fine gli dice: è sul figlio dell'uomo, su lui stesso, che gli angeli scenderanno e arriveranno. Quindi non è più quell'attesa che l'ebreo aveva, questo è proprio sul figlio dell'uomo che pone se stesso sulla croce e porta avanti fino alla fine quella che è la dedizione, per cui discorso della morte. Allora vi dico, perché questo figlio dell'uomo su alcune parti c'è e su altre no? E questa dicotomia che fa pensare, e forse fa allontanare, perché il discorso di una coerenza a tutto tondo, a questa speranza che diceva lei, era proprio quello che l'uomo, quello più lontano o quello più di limite, e che ha bisogno invece di entrare, non riesce a fare. Allora è questo, secondo me, c'è questo pericolo che prima o poi bisognerà risolvere. Molti l'hanno già risolto, ma sono poi soffocati invece di essere aiutati a espandere questa visione della vita, che poi ha vinto.
Sì, io ho abbastanza fiducia, devo dire, nella realtà concreta della comunità cristiana, che per esempio sta dentro a una famiglia, e anche mi sembra spesso anche in una ordinaria comunità parrocchiale, e quindi anche su questi spazi tenderei a avere fiducia, perché lì il grande rischio, per esempio, dell'idolo della ricchezza e dell'idolo del potere, vabbè, agisce un po' meno, insomma, no? Ecco, siamo più, un po' più confrontati con la nostra vita comune, mi sembra, non so, perché...
Sono tante le tentazioni, anche nella comunità, piccolo, perché è poi il piccolo che vale il grande. Se no c'è tutti noi in una... se il piccolo in se stesso non è già orientato o...
Per esempio, però, se noi osserviamo la società com'è in una città come Bologna, per tutto quello che gli riguarda gli spazi della solidarietà, della carità e dell'accoglienza, la comunità cristiana, che sa di avere moltissimi limiti, però mi sembra che dia un segno. E io vedo in genere in questo i cristiani apprezzati, anche da chi cristiano non si ritiene. Quindi ci sono anche dei segni, secondo me, anche positivi, belli, gli anziani, i bambini, gli stranieri, no? Cioè, c'è una certa larghezza, no? Ecco. E di fatto il punto delicato, secondo me, è proprio in qualche modo la buona notizia di questo, e quindi la contentezza, il Vangelo di questo, perché dopo tanto si capisce, ma anch'io sono avidissimo di denaro o di successo, non lo so, però insomma grosso modo si può respirare, mi sembra, un'aria positiva, no? In fondo guarda che moltissimo a noi ci rovina lo strumento della comunicazione, lo strumento della comunicazione oggi è terribile. Io per esempio devo portare avanti, guidando delle anime, una certa mia responsabilità, per esempio per il rapporto con l'Eucaristia, no? Devo farlo, perché se ci sono delle anime che in un lungo itinerario stanno facendo una strada, io devo assumermi la responsabilità della strada che loro stanno facendo, improvvisamente esce un documento, va alla televisione, va sul giornale, la persona dice: ma però qui non funziona, perché? Perché è fuori però dall'organico della vita, di relazione, di parola, di sofferenza, di peccati, di speranza, di festa. Quindi io invece punterei moltissimo con speranza sulla comunità cristiana. L'incidente che è capitato a voi un po' di mesi fa è significativo, no? È una cosa piccola, ma è significativo. Perché? Perché se non entra il Vangelo, immediatamente vanno i legati, no? No. Nella mia parrocchia da 3 anni, 4 anni, un gruppo di omosessuali credenti la frequenta, no? E vengono a fare le loro riunioni, e c'è così. Mi hanno invitato subito fin dal principio a partecipare, andare dopo 3 volte ho detto: io sono stufo raso, non ci vengo più. Perché? Perché si continuava a parlare di morale, si può, non si può, la Chiesa vuole, detto, o leggiamo insieme il Vangelo, se no arrangiatevi, diciamo voi, perché io mi stufo, non lo sapete. Certo, è la conseguenza delle regole. Quindi la cosa importante è liberare il Vangelo, è liberare il Vangelo. Una comunità cristiana come la nostra, mi permetto di dire la nostra, ha una responsabilità però. Perché? Perché in una parrocchia come questa si sta facendo da molti anni un tentativo. Qual è il tentativo? La restituzione del Vangelo alla gente. Io tento di restituire il Vangelo alla mia gente. Nildo cerca di restituire il Vangelo alla gente, restituirlo a te, perché tu ne sia responsabile, l'assuma come tuo, come il tuo linguaggio, come la cosa che hai da dire ai tuoi figli. Invece fatalmente, secondo me, ancora si va a sentire la predica, fatalmente ancora così. Quindi è meglio che ci poniamo, oltre delle domande difficili su chi ha le responsabilità massime nella Chiesa, anche sulla responsabilità nostra. Credetemi, bisogna fare dei passi molto forti nei confronti della responsabilità del Vangelo. Io sono molto dentro al mondo ebraico. Bisogna dire che per certi aspetti il fatto che gli ebrei non abbiano una gerarchia è un vantaggio, perché lì la Torah è di tutti, e quindi o ce l'ha il papà di famiglia, o se no non c'è, perché non c'è la predica del prete. No? Quindi con tantissime cose che noi abbiamo e loro non hanno, però questa responsabilità della parola del Signore, questo bisogna assumerla, anche perché nel posto dove ci sei tu il Vangelo c'è, perché ci sei tu, se no non c'è. E quindi dobbiamo amare moltissimo oggi questa responsabilità. Tra l'altro, no, lo sapete, bisogna amarla questa responsabilità del Vangelo in termini quasi esclusivamente di laicità, perché non è che tu puoi nel posto dove lavoro dire: adesso ti racconto la parabola del buon samaritano, no? Gliela devi dare, come, no? Come lo saluti, come esprimi un giudizio sulla roba, no? E siamo pochissimo laici, anche al di là della Chiesa, nessuno è laico, senti, no? Adesso anche queste palle che fanno il nostro povero arcivescovo, che fa un documento sul matrimonio gay, va bene, fa meno di fare, però dico, anche sti gay che vogliono un matrimonio, vado a vedere cosa vuol dire il matrimonio. Matrimonio è una parola che vuol dire compito della mamma, so chiamano con un altro nome. Che cavolo devi chiamarlo proprio matrimonio? La saperda. Ma nessuno è laico qua, siamo tutti sacrali. Allora bisognerebbe che noi col Vangelo diventassimo noi un po' più laici, capite? Noi, già nel nostro animo, per esempio, la certezza che appena usciti qui in strada noi non incontriamo altro che fratelli. Questo è un convincimento che bisogna darlo ai nostri figli, perché è semplicemente così, perché Dio è il padre di tutti, non è il padre dei cattolici, è il papà di tutti, e siamo una famiglia varia, un po' litigiosa, un po' stranetta, è vero, però siamo la famiglia di Dio. Se uno parli da quello, quindi quando parli a una persona sappi che parli a tuo fratello, no? E questo cambia un po' le cose, no? Tre notti uno dorme nel prato della mia casa sulla panchina, io la prima notte dico, ma scherziamo, la seconda notte dico, ma come fa? La terza notte non ho ancora fatto niente, vado a letto, io ho la camera col bagno, sono sempre stato in un posto dove avevamo 8 camere e un bagno, adesso abbiamo 8 camere e 9 bagni, c'è una roba da me, insomma, tutto un fregarsi per i bagni, vabbè, pazienza, vabbè. Dico, però domani, però non è più venuto quello lì, chi era? Un angelo di Dio? Porco cane. Ecco, a me piace pensare che se noi amiamo il Vangelo del Signore, possiamo amarlo con questa quotidianeità. C'è quel testo bellissimo degli Atti degli Apostoli dove stanno portando Paolo prigioniero a Roma. In nave, può mangiare anche nave, barchette. Intorno a Creta il mare è sempre nervoso. Io ho fatto in tempo ad andarci perché quando sono andato dalla Santa le prime volte era più economico ancora andare con la nave. E lì intorno sempre, insomma, giornatine che si stava sempre fuori perché si ballava assai. E lì negli Atti degli Apostoli non si distingue più il cielo, la notte e il giorno, tutti bloccati, terrorizzati. Il prigioniero, che è lui, Paolo, dice, ragazzi, ciò che mangiamo, però, perché se anche non mangiamo qui andiamo a finire, ma niente. Dopo un po' di giorni, lui preoccupatissimo, che cosa fa? Prende un pane, benedice Dio, spezza questo pane e comincia a mangiarlo. Gli altri vedono questa roba e si mettono a mangiare anche loro. Nota della Bibbia sotto: non si pensi che sia stata una celebrazione dell'Eucaristia. No, assolutamente non ci penso, assolutamente non ci penso. Però penso che quando in casa mia prendo un pane e lo spezzo, quello è un gesto ormai intenso. E che quando alla sera saluto un mio figlio dicendo riposa bene e gli do il segno della croce, non è un atto liturgico, però è l'intensità del dono di Dio che vuole trasferirsi nella vita comune. Ecco, a me sembra che oggi questo sia molto importante, che noi ci riempiamo di Vangelo, ne assumiamo la responsabilità e lo celebriamo, no? E lo celebriamo. Stare vicino alla moglie di Giuseppe che non riesce a morire e piangere, adesso finalmente è morto. E io però tengo in tasca sempre questo qua, non riesco a buttarlo via perché sono un po' un segnato, no? Perché lei me l'ha dato perché io piangevo, allora lei si è tirata fuori un tovagliolino e io sono stato lì a piangere. E nella vita ne succedono molte di queste cose. Mi telefono e dice, vieni subito, c'è da battezzare un bambino. Guarda, avrà 3-4 ore di tempo, vado a battezzarlo. Trovo lì papà e mamma giovani, primo bambino, battezzare il bambino mettendo una mano dentro nella scatola di vetro. Così. Ovviamente io mi metto a piangere come un cretino, non riesco più ad andare avanti, alla fine questa mamma mi aiuta lei a battezzare il bambino perché è una figura di idiota. Va bene, saluti, abbracci. Il dottore, che è una dottoressa, bravissima, lì, un genio, e siamo molto amici, dopo 3 giorni telefono, allora non c'è ancora, c'è ancora. Sì, dopo una settimana, Riccardo c'è. sono lì a guardare e dico alla dottoressa, allora? E lei dice no, ne viene fuori. E io le dico, come? Lei mi mette una mano sulla testa e fa via. È la vita, il dramma della vita. Sono questi due ragazzi che è il loro primo bambino, è lei che mi ha aiutato a battezzare. Adesso sono tornati a Ravenna, ci si telefona, ci si sente, sono fatti comuni, come succedono a tutti. No? Però è come se il Vangelo ci consentisse di scoprire che sempre possiamo celebrare il Vangelo. Allora penso che questo sia oggi il migliore servizio che noi possiamo rendere al Signore da una parte e alla Chiesa dall'altra, la fiducia nel suo Vangelo. Quante parole buone possiamo dire, quanti semi belli possiamo dare, no? Vi ringrazio, vi saluto, buon proseguimento, terminiamo tra poco.
Terminiamo con una preghiera cantata dove si chiede al Signore di ti attende Domine, e ci diamo l'appuntamento per gli altri incontri. Il prossimo sarà martedì e sarà tenuto da un professore della facoltà teologica di Antico Testamento, di come deve parlare del pane di vita, lo collegherà da par suo Anna, e noi saremo contenti di sentire un esperto di Antico Testamento che ci parla del sacramento della fede del Nuovo Testamento. Poi sarà mercoledì, sarà Marcaselli, Maurizio, che ci parla battesimo attraverso l'introduzione con il cieco nato, mi sono lavato e ci ho visto. Partecipiamo alla preghiera e poi buonanotte a tutti.
Amen. divina vista, contrito corde, artibus occulta, tua redenta, dieta signosa. Attende nomine, et miserere, qui a peccati Innocens catus, subtus, vestibus falsis, prohibitis damnatus. Quos redemisti, tu conserva Christe. Attende nomine,
di cantare per me.